File 20, pagina 119. Capitolo 20. Lottare per i propri diritti. Il mio dolore poteva trasformarsi in voglia di lottare. Roberto. Prendere coscienza dei miei diritti è stato per me un processo molto lungo che mi ha costato fatica e sofferenza. A volte la tristezza che mi prendeva sembrava senza fondo. Ero stato relegato tra gli anziani perché la mia intelligenza si era risvegliata, perché avevo manifestato i miei dubbi, perché avevo avuto la presunzione che per me e altri ci potesse essere un modo migliore di vivere. Ero stato considerato da preti e suore del Cottolengo un ingrato ed ero diventato pericoloso per gli altri. Avevano compreso che ormai per me era iniziato un processo irreversibile. Avevano capito che ormai nessuno sarebbe più riuscito a farmi tornare indietro e allora mi avevano allontanato da tutti gli altri miei coetanei e relegato in un reparto di anziani. Quando sono uscito dal Cottolengo ho voluto guardare solo più al futuro. Guardare indietro mi faceva molto male. Il futuro, invece, era per me la promessa di un mondo migliore. Ho voluto lasciare alle spalle un passato che aveva umiliato in me l'uomo. Il mio dolore poteva trasformarsi in voglia di lottare. La mia esperienza, la mia testimonianza avrebbero potuto aiutare altri a uscire dal loro torpore. Io dovevo dimostrare che potevo farcela e quindi, come me, altri avrebbero potuto prendere la loro vita nelle loro mani. Quando ero nel reparto San Giuseppe, avevo fatto una promessa a me stesso. Se uscirò, mi ero detto, da questo luogo chiuso, mi occuperò dei diritti degli handicappati. Ho mantenuto fede a questo impegno, mi sono battuto e in questa direzione ho trovato un senso alla mia esistenza che fino ad allora non aveva avuto molto significato. In quegli anni molti si stavano muovendo, in molti credevamo che stesse nascendo l'alba di un mondo migliore. Lottando insieme al CA e ad altre associazioni che facevano capo al CSA, avevamo ottenuto il servizio taxi, che per molti ha voluto dire potersi muovere, uscire, vivere in mezzo alla gente, intraprendere nuove attività. Poi io e Pierino abbiamo ottenuto la casa inserita in un edificio di edilizia popolare, grazie alla solidarietà dei nostri compagni e delle associazioni di volontari. Quando il CA si è sciolto, io ho deciso di seguire Enza, che era segretaria nazionale della Lega Nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, ed entrare a far parte anch'io della stessa associazione. Questa associazione è nata nel 1979, con lo scopo dichiarato, nel suo nome, di lavorare per l'integrazione delle persone handicappate, non soltanto nel mondo del lavoro, ma in tutto il tessuto sociale. Dal 1983 ho sostituito Enza nel suo incarico, così da poter continuare il mio impegno politico in modo più efficace. No all'istituto, Roberto. Sappiamo tutti come il Cottolengo sia considerato dai torinesi come una gloria municipale di cui andar fieri, il simbolo di una città attiva e operosa. Sappiamo che viene da molti difeso perché accoglie chi è rifiutato dal resto della società. Il Cottolengo è una cittadella di 87.000 metri quadrati, abitata da 2.500 persone, di cui circa 2.000 infermi. Così almeno scrive Domenico Agasso nel suo libro Cottolengo. Noi vorremmo almeno che si affrontassero in modo sereno alcuni problemi che un'istituzione così grande pone. Di fatto, fino a non molti anni fa, lo Stato si è limitato a lasciare a istituti privati, prevalentemente religiosi, la gestione del problema degli handicappati. Infatti, nel 1968, il ministro degli interni cinicamente affermava, aperte virgolette, l'assistenza ai bisognosi, puntini, racchiude in sé un rilevante interesse generale, in quanto i servizi e le attività assistenziali concorrono a difendere il tessuto sociale da elementi passivi e parassitari. Chiuse virgolette. Ma da allora molte cose sono cambiate. Molte ricerche hanno dimostrato quanti danni gli istituti arrechino agli individui. Molti si sono mobilitati e hanno ottenuto leggi che riconoscono il diritto degli handicappati a vivere una vita degna di questo nome. Si sono aperte, anche se a fatica, nuove possibilità. E oggi si scontrano due mentalità che sempre meglio si vanno definendo. La logica dell'istituzionalizzazione è quella che ritiene più semplice organizzare la vita sulla base delle esigenze cosiddette normali, relegando in strutture chiuse le persone che presentano difficoltà fisiche, intellettive e sensoriali. È più facile costruire luoghi studiati apposta per gli handicappati, dove si dice possano avere le cure di cui hanno bisogno, dove possano essere curati e protetti. Il Cottolengo è uno di questi istituti, uno che sopravvive ai secoli e alle mentalità, che ha saputo anche in certi casi aggiornarsi. L'assistenza sanitaria, l'assistenza al malato, è, tecnicamente parlando, molto avanzata. Molti torinesi si servono dei sofisticati servizi di fisioterapia e delle camere operatorie. Buoni sono i rapporti con l'ente locale e l'assistenza pubblica. Ma una cosa è parlare della preparazione del personale, anche dell'umanità e dello spirito di abnegazione delle suore, che indubbiamente fanno una vita di sacrifici, un'altra è dichiarare che questa è la soluzione migliore per gli handicappati, che non ci sono altre strade per loro. Questo lo si poteva dire un secolo fa. Oggi tantissime esperienze di cui bisognerebbe avere la pazienza di raccogliere la testimonianza dicono esattamente il contrario. Ma forse molti non ne vogliono sentir parlare. Molti non si sentono e non vogliono lottare perché la logica che ha ingrandito il Cottolengo e lo ha fatto diventare una città dentro la città, sia combattuta e un giorno definitivamente vinta. Anch'io avrei potuto vivere nella mia famiglia, Pierino. Oggi molte famiglie lottano per i loro figli, per tenerli con loro, ed è una cosa molto bella vedere bambini, anche handicappati molto gravi, essere coccolati dalle loro mamme e dai loro papà, giocare coi fratellini e con gli amici, sorridere come tutti gli altri. Il sorriso di quei bambini, ve lo posso garantire, non è lo stesso dei bambini chiusi dentro gli istituti. Non può essere lo stesso. Non riesco proprio a capire come si può confonderlo. Quando mi capita di vedere queste persone, mi si stringe il cuore. Il pianto mi si strozza in gola. Anch'io avrei potuto vivere nella mia famiglia se fossi nato qualche anno dopo, se la mentalità fosse anche solo quella di oggi. Mia madre, che è morta con questo rimorso, avrebbe potuto offrirmi tutto quel calore che tentava di darmi quando trascorrevo le vacanze con lei, ma che io, abituato alla vita dell'istituto, non riuscivo a recepire perché quasi ne avevo paura. Mi ribello oggi all'idea che qualcuno possa togliere ai bambini handicappati, come a qualsiasi bambino, questo diritto. E allora bisognerebbe aiutare, sostenere queste famiglie, non lasciarle sole come è accaduto con la mia. Roberto. Qualcuno dice che chi vive al Cottolengo si dichiara felice. Come potrebbe essere diversamente? Anch'io, anche Pierino, abbiamo creduto per molto tempo che quella fosse la nostra vita, e che non ce ne potesse essere un'altra per noi. Per molti non è possibile scegliere, perché non hanno confronti da fare. oppure sanno in partenza che non gli è data nessun'altra possibilità. Altri hanno paura dell'ignoto, di quel che li aspetta fuori. Anche per noi è stato così. Solo di fronte ad altre opportunità ho potuto scegliere, ma se non si è aiutati, anzi scoraggiati, è difficile, se non impossibile, farcela da soli. Piero. Si dice che al Cottolengo ancora tanta sofferenza bussa alle porte. Sicuramente è vero, ma questo è il segno che la nostra società, che oggi si dichiara democratica, non vuole affrontare ancora i problemi di chi soffre, ma preferisce delegarli agli uomini di buon cuore. E gli uomini di buon cuore, in questo modo, non fanno che accettare questa società così com'è, ma sulla nostra pelle. Al Cottolengo dovevamo pensare a pregare e ad ascoltare la messa. Ci dicevano che eravamo i privilegiati di Dio e che, come handicappati, dovevamo espiare i peccati del mondo. Era allucinante. Roberto. Io posso dire di aver cominciato a vivere davvero solo quando ho cominciato a lottare contro chi mi voleva vedere come un soggetto affidato al buon cuore degli altri. Io vivo da quando posso affermare, lottando ogni giorno, che anch'io sono un uomo. Mi sono svegliato da quel lungo sonno che è l'assistenza. Sotto la mia menomazione non si poteva seppellire tutto quel che invece ero in termini di potenzialità, capacità, intelligenza. Io e Pierino abbiamo imposto, come tanti altri in questi ultimi anni, la nostra presenza. Ora sappiamo che possiamo anche dare agli altri, non solo ricevere. Gli istituti non devono più esistere. Aiutare gli altri non può, non deve più significare ricoverare dentro quattro mura chi ha dei problemi. Bisogna rompere con quella mentalità che vede nell'handicappato un soggetto da assistere e da ricoverare, invece che una persona che ha il diritto di vivere e quindi di ottenere interventi che favoriscano la sua autonomia e non la sua emarginazione. Noi i nostri diritti li abbiamo dovuti conquistare sempre con la lotta ed è molto faticoso. È faticoso per tutti, a maggior ragione per chi è cresciuto sempre con l'idea che la dipendenza da altri fosse un fatto irreversibile. Ora sono molti gli handicappati a parlare in prima persona. Io ci ho messo 35 anni a ottenere questo diritto. 35 lunghi anni della mia esistenza sono passati senza che nessuno mai mi chiedesse che cosa avrei voluto fare io, senza che nessuno mi aiutasse a realizzare ciò in cui credo e per cui vivo, senza che nessuno si preoccupasse di sapere se per me era davvero meglio vivere in istituto. Nessuno di quelli che lavoravano all'interno del Cottolengo lo ha mai fatto. È tanto facile decidere sulla vita degli altri cose che non si sceglierebbero mai per la propria. Sì, è vero, alcuni all'interno del Cottolengo sono handicappati gravissimi. Almeno così ci hanno detto, perché neanche noi li abbiamo mai visti. Ma non per questo bisogna nasconderli. Una cosa mi sembra chiara, invece. È molto più facile rinchiudere le persone, delegare, piuttosto che assumersi come società delle responsabilità. Va comunque sottolineato che gli interventi di inserimento sociale sono meno costosi di quelli che favoriscono l'emarginazione. Pagina 123.